Sempre su 105,250, non potrebbe essere altrimenti a quest'ora, e quindi andiamo a Quito, giusto?
Sì, dovremmo essere. Ci senti, sì. Davide? Sì. Ciao.
Sì, ciao a tutti.
Ciao, ciao. Ciao.
Tutto bene?
Tutto a posto, insomma. Compatibilmente tutto a posto.
Insomma, a parte qualche guerra qui e là e qualche attacco terrorista.
Esatto.
E qualche elezione che va decisamente male. Cioè, dicevamo prima con Alfredo Somoza che in Argentina si aspetta uno scompiglio, visto che ci sono solo tre populisti. Lì invece è andata come è andata, insomma, ci ritroviamo di nuovo i neoliberisti al potere.
Esatto. Sì, 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 è così. Effettivamente il risultato, se si fa un'analisi del risultato del 2001 con quello del 2023, in realtà i numeri restano gli stessi. C'è un'opzione per il candidato di destra. La destra vince nonostante abbia distrutto il paese, questa è una cosa da studiare. E, ecco, questo è un elemento già che a noi analisti o a studiosi potrebbe essere per un paper o per un articolo, per una rivista indexata. E sì, vince nuovamente l'opzione neoliberista con
Noboa.
E quindi sì, praticamente c'è stata questa vittoria.
Senti, che cosa ti volevo chiedere, che cosa è mancato a Luisa Gonzalez per non vincere? Il fatto che era legata a Correa, la sua politica, che cosa è caduta la linea? Stavamo parlando dall'Ecuador, quindi insomma c'è una certa distanza. E anche i nostri potenti mezzi, insomma, a volte.
Quelli che abbiamo dimostrato da oggi.
Quindi stiamo cercando di riprendere la situazione. E quello che appunto ha vinto Noboa, abbiamo detto che è il figlio di uno dei maggiori, dei più grossi milionari dell'Ecuador, che è un imprenditore che si occupa soprattutto dell'esportazione delle banane. Luisa Gonzalez invece era l'avversaria, e lei proviene dal correismo, cioè una fedele dell'ex presidente Rafael Correa, che ha guidato l'Ecuador per parecchi anni e che poi adesso si trova in esilio in Belgio, accusato di corruzione. Il vantaggio di Noboa era un 53% contro un 47%. Dopo i risultati ufficiali, la stessa Gonzales poi ha ringraziato chiaramente tutti coloro che avevano votato, avevano fatto la campagna elettorale, e ha riconosciuto la vittoria di Noboa. Però Noboa è un giovane, è il presidente più giovane dell'Ecuador, forse anche di tutta l'America Latina. Proviene appunto da una famiglia una famiglia molto benestante, è un classico pargolo della oligarchia equatoregna. Naturalmente il presidente, che è un banchiere Lasso, si è subito congratulato. L'aspetto insomma particolare di questa elezione è che il governo e la carica di Noboa durerà solamente un anno, perché Lasso ha ricorso a quello che si chiama la muerte crusada, cioè un escamotage per non essere incriminato per corruzione, che ha portato appunto alla decadenza delle cariche e all'elezione di un nuovo Parlamento, che però durerà fino alla scadenza naturale, cioè fra un anno. E quindi la vittoria della destra insomma mostra ancora una volta le difficoltà del correismo, soprattutto forse anche il fatto che in Ecuador soprattutto la propaganda neoliberista aveva portato avanti il discorso che la situazione in Ecuador è tutta colpa di Correa, situazione in Ecuador che si è decisamente avviluppata in una violenza che il paese non ha mai conosciuto prima, perché è diventato punto di incrocio dei vari trafficanti di cocaina, lo scontro fra le bande, e soprattutto si parla anche di alleanze con i cartelli messicani, ha portato a una crescita esponenziale degli omicidi e quindi a un problema molto forte per quanto riguarda l'insicurezza, e peraltro anche l'assassinio di uno dei candidati delle elezioni in lista, e questo chiaramente ha portato a una situazione di estrema incertezza e soprattutto anche di richiesta di sicurezza. Adesso non so se riusciamo,
non ci riusciamo più,
peccato, perché aveva cominciato insomma a fare la sua analisi. Ce lo siamo persi.
Una bella mappa nel suo articolo uscito su Pagine Esteri. Che, dove si vede l'analisi del voto dal punto di vista territoriale, geografico.
E praticamente, infatti, ci faceva notare, fa notare in questo articolo Martone, che il Matrone. Che sostanzialmente il voti del correismo sono rimasti gli stessi, mentre invece i voti di Noboa hanno conquistato anche zone,
aree povere,
anche aree povere effettivamente, dove invece prima la sinistra era più forte, la zona della costa è quella dove ancora si difende, diciamo così, il Gonzales, però in realtà insomma effettivamente c'è una differenza di voti sostanziale. E un altro aspetto è anche il voto all'estero che si è svolto nelle 97 zone elettorali, soprattutto in Spagna, che invece ha visto un successo della candidata della Rivoluzione Ciudadana. Forse lo abbiamo ripreso, vediamo un po'. Pronto, Davide?
Sì, scusa,
eccoti
per
qua.
Sì.
Ma
l'interruzione.
Stai lontano, insomma.
L'Atlantico. L'oceano.
Niente. Non ce la facciamo.
Direi che l'Atlantico è piuttosto agitato. Quindi purtroppo è nuovamente ricaduto la linea. Dicevamo che uno degli aspetti interessanti è che il candidato, per esempio, delle liste indigeniste, chiamiamole così, Yacu Pérez, in due anni è passato dal 19% al 3,9%, e quindi diciamo che sostanzialmente hanno perso peso specifico le forze che rappresentano i nativi, che invece con Correa avevano avuto un ruolo molto importante anche in una dinamica conflittuale col presidente. Vediamo se c'è ancora, ci sei, Davide?
Sì, ci
sono. Eccoti. Allora, vai, parla.
Sfruttiamo il momento. Vado a ruota libera, diciamo così. Sì. Non mi aspettavo, non si aspettava un risultato così, nel senso che, come dicevo prima, l'opzione neoliberista ha vinto nuovamente, nonostante il neoliberismo negli ultimi 6 anni ha fatto macelli in questo paese, però quello che continua a reggere qui è la costruzione mediatica anticorreista, che è praticamente il diavolo, il mostro, il male assoluto è sempre stato lui, e quindi in pratica
è tutta colpa di Correa.
L'uomo da sconfiggere, esatto, sempre tutto colpa di Correa, la gente ci casca sempre. Senza fare un'analisi più profonda, che in realtà non è solamente una questione personalistica, praticamente sì, passa che alla fine viene optato il modello neoliberale senza conoscere in realtà le conseguenze nefaste di questo paradigma di sviluppo. E questo è quello che
nel
bisogna
articolo,
studiare, che ovviamente
certo.
I mezzi di comunicazione hanno un loro ruolo in questo.
Diceva che la destra ha vinto nelle regioni e nelle zone economicamente più depresse, con i maggiori indici di povertà. Cioè, come mai? Cioè, cos'è che è mancato alla candidata di sinistra, appunto, per vincere quelle zone?
Ma allora, diciamo che se si analizza il voto territoriale, praticamente si vede nuovamente un'alleanza politica e territoriale tra la destra e il movimento indigena, perché la zona interna, la cordigliera, è quella che vede appunto la presenza della CONAIE e del movimento indigena, ha votato per Noboa, sempre sull'onda di un anticorreismo sfegatato e a volte incomprensibile a questo punto. E poi vince effettivamente lì dove le zone, come dire, economicamente più depresse, anche perché c'è qualcosa che effettivamente da analizzare più a fondo con rispetto al fatto che non viene colpevolizzato il modello neoliberista o il neoliberista come come dire, responsabile del disastro del paese, ma bensì chi si oppone a questo modello. C'è qualcosa di paradossale, però, che effettivamente, secondo me, mediaticamente ha funzionato e continua a funzionare. Cioè, il colpevole di questa situazione addirittura è chi si oppone al modello neoliberista, che in Ecuador è Correa. La colpa è di Correa, la colpa è di Correa, la colpa è di
Sì.
Correa.
Ma i media
Quindi
televisivi, per esempio, a chi, sono in mano alla destra, le televisioni, i
sì,
giornali,
all'oligarchia
la comunicazione,
leninista.
certo.
Infatti tu hai fatto un
Sì, effettivamente.
bell'accenno al gramscismo, nel finale dell'articolo, dici che il potere oligarchico, l'egemonia culturale e ideologica della destra, avviene attraverso un consenso che riesce a controllare attraverso le istituzioni,
Una serie di
l'educazione. Sì.
istituzioni, esatto.
Quali sono?
Dal sistema educativo, certo,
Quali in
quello
particolare?
religioso a quello mediatico. Ma io penso quello mediatico e quello alcune istituzioni di carattere sociale, che effettivamente in questi ultimi anni la destra ha costruito un'egemonia culturale e ideologica all'interno del paese, è basata su un discorso anticorreista, basato su un discorso della ricchezza personale, sulla riuscire a farsi da solo, riuscire a
Pronto? No.
Di uno scomparso.
È di nuovo
Dice
caduta la linea, il satellite è caduto un'altra
di nuovo
volta,
in attesa, cioè,
in apnea.
No, in
E
attesa. Ah,
quindi, no,
ecco, dritto.
non so se...
Aiuto, aspetta.
Eccoti, ti avevamo perso, però non so se ci senti ancora.
Vamos,
Vamos, eh sì, infatti vamos perché no, niente, mi sa
sembra di
che è
corsa.
andato. No, penso
Infatti sì,
che abbia rinunciato anche lui.
anche lui.
Il suo vamos era
Era esplicito, sì.
abbastanza esplicito, quindi probabilmente insomma non tiene la connessione. E quindi, no, sicuramente quello che diceva poi in qualche modo Davide. Era che questo modello neoliberale, il self-made man, in pratica è quello che si sta affermando anche fra gli stati più poveri, anche se poi bisogna dire che comunque Correa, nella sua in quella parte di governo che ha avuto anche la capacità di far crescere l'Ecuador dal punto di vista della crescita economica e anche di una maggiore distribuzione, quindi una buona parte delle classi sociali più svantaggiate sono uscite dalla povertà. Nonostante questo non ha lasciato evidentemente un segno, o comunque sia non è arrivato, diciamo così, a cambiare la percezione degli elettori. Il problema naturalmente non è solamente nel dominio da parte dell'oligarchia dei media, ma anche chiaramente della capacità che ha l'opposizione, che ha il correísmo, di stare all'interno delle contraddizioni sociali che in Ecuador passano anche molto attraverso la relazione con i popoli nativi. Correa fece degli errori madornali rispetto a questo, che ha pagato dal punto di vista politico, anche con lo schieramento da parte del partito che sostanzialmente rappresentava appunto che gli indigeni, che era passato dall'altra parte, che poi adesso in queste elezioni peraltro sembra aver perso tantissimi voti,
il 10%,
quindi, 10% ed è praticamente quasi ininfluente da questo punto di vista.
E va bene, siamo arrivati alle 21:28. Ho giusto il tempo per fare un'affermazione per cui passerò nel grande novero degli antisemiti, perché volevo dirlo prima anche a Farid Dudley. La costruzione che c'è stata sull'episodio della bomba sull'ospedale potrebbe tornare utile per ricostruire invece quello che può essere davvero avvenuto. Cioè, nei giorni precedenti l'EDF aveva ordinato anche di sgomberare gli ospedali e i medici si sono rifiutati dicendo che era impossibile. Dopo hanno lasciato passare un paio di giorni e poi è avvenuta questa cosa che hanno fatto credere che non potesse essere una bomba, perché non c'è il cratere tipico della bomba. Però esistono delle bombe che hanno, ce ne aveva parlato Emanuele Giordana, che hanno già sperimentato gli americani in Afghanistan, e sono quelle, l'hanno chiamata la madre di tutte le bombe, che è una specie di bomba quasi atomica che esplode a una certa altezza e fa strage, proprio strage, poi non lascia le stesse cose. Non potevano buttarla quelli di Hamas, e quindi cercando di ricostruire anche attraverso quelle che sono le notizie che fanno passare i media mainstream, probabilmente si riesce anche a ricavare quello che può essere davvero avvenuto in quel frangente, senza farsi prendere per il culo da Zahal e dalle sue veline.
Sì, anche perché poi spesso quelle sono occasioni per provare queste nuove armi. Quindi sono le 21:30, a questo punto manderei senza ombra di dubbio la registrazione della trasmissione di Hidden Frequencies, che appunto va questo giovedì in registrata, e quindi un saluto a tutti e a tutti, e noi ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao.
Ciao.